Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Jacopo Iannelli, state ascoltando un podcast di SBS Italian. La Groenlandia è da mesi al centro di dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale ha ribadito più volte di volerne l'annessione. Negli scorsi giorni la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, ha detto che l'utilizzo della forza militare rientra tra le opzioni a disposizione di Washington per l'acquisizione di quella che è l'isola più grande del mondo, ricordando che Trump considera tale obiettivo una priorità per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Una dichiarazione che ha destato clamore e reazioni avverse, essendo la Groenlandia appartenente al Regno di Danimarca e dunque membro NATO. Ne parliamo oggi con il giornalista Alex Maxia in collegamento da Nuuk, direttamente dalla Groenlandia. Ciao Alex.
Ciao, buongiorno.
Alex, innanzitutto aiutaci a fare chiarezza sulla valenza della Groenlandia. Si tratta infatti di un territorio ricco di terre rare, generalmente considerato di importanza strategica per il commercio mondiale. Perché è così importante per gli Stati Uniti?
Ci sono diverse dimensioni. Innanzitutto ci sono le terre rare che si trovano in diverse parti della Groenlandia. Purtroppo sono difficili da accedere, ci sono tutta una serie di problematiche a livello logistico, ma c'è anche un altro aspetto molto importante, la posizione della Groenlandia. La Groenlandia si trova non troppo lontano dalla costa del Canada e si trova in una posizione parecchio strategica, soprattutto adesso che col riscaldamento globale stanno scegliendo i ghiacci e anche comunque i passaggi navali nell'Artico, quindi si aprono delle rotte navali che potrebbero essere più brevi per collegare la Russia e la Cina al continente americano. Quindi Trump dice a molteplici riprese che la Groenlandia è importante per la sicurezza degli Stati Uniti, e questo è un aspetto che un po' tutti sanno, ma la Groenlandia fa parte del Regno di Danimarca, fa parte quindi della NATO. In Groenlandia c'è una grossa base militare statunitense che c'è dagli anni 50 e c'è molta apertura sia da parte del governo danese a Copenaghen, ma anche dalle autorità locali e la gente del posto. C'è apertura per continuare la collaborazione con gli Stati Uniti e addirittura, se necessario, aprire più basi militari o concedere agli Stati Uniti di difendersi, di prendere in seria considerazione la propria sicurezza. Quindi il fatto che Donald Trump dica che la Groenlandia sia importante per la loro sicurezza, questo è ovvio. Però molte persone, sia in Danimarca che anche qua in Groenlandia, sono sorprese e un po' sbalordite dal fatto che lui a più riprese stia insistendo di volerla prendere, comprare, dominare, qualcosa che i groenlandesi non accettano. La maggior parte dei groenlandesi non vorrebbe uno scenario di questo tipo, e il linguaggio utilizzato dall'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non è un linguaggio che è usato da presidenti statunitensi prima di lui. E questo è il secondo mandato di Trump, ma lui già nel suo primo mandato aveva cercato di fare un deal con l'attuale e la stessa di allora premier danese Mette Frederiksen, chiedendo di comprare la Groenlandia. E nel 2019 la Frederiksen ha detto che la proposta era assurda, e come di conseguenza Trump ha cancellato la sua visita in Danimarca. E quando è tornato al potere, anzi ancora prima, nel dicembre del 2024, un mese prima di entrare alla Casa Bianca, quando aveva già vinto le elezioni, è arrivato qua suo figlio da privato cittadino con un aereo privato Trump, è atterrato all'aeroporto, nuovo aeroporto di Nuuk, ed è da lì iniziato il discorso sulla Groenlandia, che è stato ripreso l'ultima volta dopo solo il fine settimana scorso, dopo un tweet che poi è l'intervista che Donald Trump ha dato a una rivista americana.
Il primo ministro danese Mette Frederiksen, che hai citato poco fa, Alex, in seguito alle ultime dichiarazioni dell'amministrazione di Donald Trump, ha invece avvisato che in caso di azione statunitense sulla Groenlandia la NATO cesserà di esistere. Aiutaci a capire che tipo di governo e legami ci sono con la Danimarca.
La Groenlandia è un territorio autonomo, con sede a Nuuk, che è la città più grande dove vive la maggior parte della popolazione. E il collegamento con la Danimarca, hanno un rapporto che viene chiamato in diversi modi, però fa parte del Regno di Danimarca. Il Regno di Danimarca dunque comprende la Danimarca stessa, le isole Faroe, che si trovano un po' più a sud della Groenlandia, ma più a nord della Scozia, e poi quest'isola qua, la Groenlandia, un'isola molto grande, ma con una popolazione di soltanto 56.000 abitanti. Quindi il rapporto è un rapporto che si è costruito durante gli anni, c'è una storia abbastanza complicata, è una storia di carattere coloniale, qua è stata portata la religione cristiana dai missionari danesi. dopo molti anni la Groenlandia, poi durante la seconda guerra mondiale, è stata protetta, diciamo, è stata sotto dominio statunitense, perché quando la Danimarca è stata invasa dalla Germania nazista, gli Stati Uniti hanno preso il controllo della Groenlandia. Però dopo la seconda guerra mondiale, quando la Danimarca è tornata a essere un paese indipendente e autonomo, la Groenlandia è ripassata a essere sotto la Danimarca. Poi negli anni hanno a gran voce chiesto più autonomia e hanno ricevuto questa autonomia. C'è il Parlamento qua a Nuuk, c'è il primo ministro groenlandese, ci sono diversi ministri, c'è il ministro delle finanze, c'è il ministro degli esteri, eccetera. Molte delle competenze che prima appartenevano al governo centrale a Copenaghen sono passate invece a competenza locale. Tra queste c'è anche la sanità, l'istruzione, la dogana, tutta una serie di diversi aspetti, però la Groenlandia non ha un esercito suo, quindi l'aspetto di difesa è di competenza invece di tutto il regno, c'è cioè una difesa unica.
Quindi
E
quanto
quindi
margine di autonomia pensi abbia in materia di difesa, come dicevi, e di politica estera?
in materia di difesa, la Groenlandia è collegata alla Danimarca, non hanno la capacità, e anche la persona più indipendentista in Groenlandia oggettivamente si rende conto che l'isola è molto grossa e che le risorse economiche e anche di semplicemente di personale non basterebbero per difendere l'isola. Infatti c'è la difesa danese, ma soprattutto c'è la NATO. La coalizione NATO è deterrente che dovrebbe garantire la sicurezza a tutta l'isola, agli abitanti e a tutti i paesi attorno, perché il Canada, gli Stati Uniti, l'Islanda, la Norvegia, il Regno Unito, tutti fanno parte della NATO. Quindi siamo circondati, diciamo, dalla NATO che agirebbe, seguendo l'articolo 5, in caso di invasione. Però chiaramente qua si tratta di un'invasione di una forza esterna, con gli Stati Uniti chiaramente che hanno una difesa grossissima, però non si è mai pensato a uno scenario in cui un paese NATO potesse attaccare un altro paese NATO, e qua si parla degli Stati Uniti che è uno dei paesi con l'esercito più grosso al mondo, e lo sanno, e qui i groenlandesi da soli non riescono a difendersi e manco i danesi. E quindi, come ha detto Mette Frederiksen l'altro giorno, se gli Stati Uniti dovessero prendere la Groenlandia con un intervento militare, come Trump ha minacciato più volte, allora si perde quella fiducia alla base della NATO, perché la NATO serve come deterrente per garantire la sicurezza di tutti i membri. Però se un membro attacca l'altro membro, allora c'è una divisione, una rottura gigante.
Siamo in compagnia del giornalista Alex Maxia, il quale si trova in Groenlandia, territorio parte del Regno di Danimarca che l'amministrazione Trump ha dichiarato di volere essenzialmente annettere a tutti i costi, comprandola o persino occupandola. Alex, approfitto della tua presenza diretta in Groenlandia per chiederti se sei riuscito a percepire quanto vengano prese sul serio le dichiarazioni di Trump, sia tra i funzionari che tra la gente comune in Groenlandia.
Allora, a livello politico sono state prese molto seriamente. Ho parlato l'altro giorno con il ministro degli esteri danese, Lars Løkke Rasmussen. Sì, lui ha chiaramente preso seriamente la questione e ha chiesto appunto un incontro con la sua controparte statunitense, Mark Rubio. E questo incontro avverrà la settimana prossima tra il ministro degli esteri appunto statunitense, quello danese, e quello groenlandese. I tre si incontreranno per parlare appunto della situazione. Manca un po' il dialogo, perché queste dichiarazioni sono state fatte su X, sono state fatte a una rivista, sono state fatte sull'Air Force One. Non ci sono state ci sono state delle dichiarazioni fatte a mezzo stampa, ma il dialogo in un certo senso non c'è stato abbastanza dialogo, almeno questa è quella l'impressione che emerge. E quindi c'è, cioè, da parte dei danesi, dei groenlandesi, la necessità di tornare, di sedersi al tavolo e di parlare di quali sono i problemi. Gli Stati Uniti dicono che è un problema per la loro sicurezza, che il mare attorno alla Groenlandia è infestato di navi militari cinesi e russe, e questo almeno noi non ne sappiamo niente. E quindi ci sono molti punti di domanda e poche risposte. Dopo l'incontro della settimana prossima speriamo di avere un po' più chiarezza di quali sono le esigenze americane e del perché vogliono prendere la Groenlandia, perché l'attuale situazione è che comunque hanno una base militare molto grossa nel nord della Groenlandia, e hanno comunque la capacità di richiedere un aumento della loro presenza in altre parti. C'è comunque abbastanza flessibilità e c'è anche abbastanza fiducia negli Stati Uniti, che hanno costruito comunque un rapporto con i groenlandesi per moltissimi anni, appunto da quando li hanno protetti durante la Seconda Guerra Mondiale a tempi più recenti, in cui comunque la loro presenza c'è sempre stata negli ultimi anni. E geograficamente comunque la Groenlandia è abbastanza vicina agli Stati Uniti. Però questo atteggiamento di voler comprare, di voler prendere con la forza, questo viene visto come una mancanza di rispetto da parte dei groenlandesi.
Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, la settimana prossima incontrerà appunto i rappresentanti danesi, mentre i leader di 8 paesi europei, inclusa l'Italia, si sono schierati a difesa della Groenlandia di fronte a queste crescenti minacce da parte dell'amministrazione Trump.
Sì, Marco Rubio incontrerà sia i rappresentanti danesi che groenlandesi, quindi sarà un incontro a tre, diciamo, e li parleranno comunque, cercheranno di fare chiarezza su quali sono le esigenze da parte degli Stati Uniti e il perché, e se si riesce a trovare qualche modo per venirli incontro. Però comunque il metodo in cui gli Stati Uniti stanno mettendo pressione in questo modo è un qualcosa che non mi viene a mente un esempio simile. Tra le arti almeno, ed è un qualcosa che i groenlandesi sono molto. Loro vorrebbero tornare alla pace e alla tranquillità. Solitamente l'inverno, comunque, è un periodo abbastanza tranquillo, ci sono poche ore di luce, c'è abbastanza silenzio, ma adesso tutto questo brusio, tutto questo parlare di geopolitica, il presidente americano. Qua adesso a Nuuk, io sono qua da poco più di 24 ore e sono arrivato su un aereo abbastanza zeppo di giornalisti. Oggi sono arrivati altri giornalisti e domani ne arriveranno ancora di più. Ho parlato con dei giornalisti qua che vivono a Nuuk, dove mi hanno raccontato che lavorano per il servizio pubblico groenlandese. Mi hanno raccontato che l'anno scorso la città è stata invasa da giornalisti da tutto il mondo e che gli abitanti groenlandesi sono stanchi. Anche di parlare con noi giornalisti, di dire cosa pensano. Alcuni hanno paura, altri no, alcuni non lo prendono seriamente. Comunque ci sono tutta una serie di dinamiche che la gente vuole che semplicemente questo episodio svanisca e che si torni alla normalità.
E considerando invece le dichiarazioni dei leader europei in supporto alla Groenlandia e al partner danese, a quali scenari pensi si stiano preparando la Danimarca stessa, ma l'Europa e gli alleati europei in generale? E poi pensi che l'Unione Europea abbia davvero strumenti per incidere o resti spettatrice di questo scontro tra grandi potenze?
Ci sono diversi fronti aperti, questo è uno dei problemi. L'Unione Europea sta spingendo moltissimo affinché ci siano i negoziati di pace per cercare di finire la guerra in Ucraina. E lì è importantissimo avere gli Stati Uniti a fianco perché ci sono delle garanzie di sicurezza e delle garanzie militari che possono offrire gli Stati Uniti che i partner europei da soli non riescono pienamente ad offrire. Questo è un fronte, poi c'è quest'altro fronte della Groenlandia che comunque è stato un fulmine a ciel sereno, cioè nessuno se l'aspettava, almeno l'anno scorso nessuno se l'aspettava, poi adesso è tornato nuovamente a gennaio a parlarne. Quindi c'è chiaramente la solidarietà verso un paese alleato, un paese che fa parte dell'Unione Europea e la Groenlandia che comunque è un territorio che non fa parte dell'Unione Europea, ma che comunque è collegato con la Danimarca e che ha comunque la sua forma di autonomia, che ha il suo Parlamento, che ha una voce in capitolo sul suo territorio e sul futuro della sua gente, però che allo stesso tempo non ha oggettivamente nessun modo per contrastare militarmente gli Stati Uniti, né la Groenlandia da sola, né anche la Danimarca. E qui uno scenario in cui ci fosse una guerra tra. Se la Groenlandia viene presa dagli Stati Uniti con la forza, non so cosa succederebbe, non so se ci sarebbe una guerra, se la Danimarca dichiarerebbe guerra agli Stati Uniti, ma sarebbe uno scenario apocalittico, cioè uno scenario difficile da immaginare.
E allora ci aggiorneremo e vedremo come si evolverà la situazione. Grazie al giornalista Alex Maxia, in collegamento da Nuuk in Groenlandia.
Grazie a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.